Diciesima lezione del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione, parte seconda. Eravamo arrivati a parlare nella precedente sezione di alcuni testi di Gentile e in particolare di un testo del 1919, frutto di un corso tenuto a Trieste, di un corso tenuto in particolare nell'agosto-settembre del 19. In questo testo Gentile esplicita le proprie considerazioni sulla filosofia della prassi e il modo in cui intendere la filosofia della prassi. Quali sono le conseguenze di questo discorso sul terreno della cultura e quindi sul terreno pedagogico? Quindi il testo è particolarmente significativo proprio perché in esso Gentile realizza questo passaggio, cioè dalla teoresi, dalla pura speculazione, dal puro interesse speculativo per la filosofia della prassi alle sue principali implicazioni, in particolare per quanto riguarda il tema della cultura e il tema dell'educazione. In altri termini, cosa afferma Gentile? Gentile afferma che la cultura, tutto il contenuto dell'educazione, proprio per via delle ripercussioni e delle conseguenze dell'accettazione di una filosofia della prassi, è da reimpostare, cioè la cultura, in altri termini, non è da considerare una cosa e quindi non è concepibile come un che di statico né nei libri né nelle menti, né prima né dopo che si apprenda, non è nella biblioteca né nelle scuole né quando non vi siamo entrati ancora, né quando vi stiamo dentro, né quando sazi ne usciamo. Non è in nessun luogo, in nessun tempo, in nessun uomo. Non è perché essendo sarebbe qualcosa ed essa è per definizione la negazione di quel che può essere qualunque cosa. Essa è cultura in quanto diviene. La sola cultura che esiste è quella che si svolge, si forma, si vive. È la principale conseguenza sul terreno educativo, sul terreno pedagogico della filosofia della prassi. La filosofia della prassi è appunto per la dinamicità di tutti gli aspetti, di tutta la realtà e in particolare per la cultura. Vale questo discorso per la cultura. Gentile continua su questo stesso tono, con queste stesse implicazioni, appunto nel parlare della cultura che esiste e si svolge, proprio perché esiste, si svolge continuamente, è un processo educativo. Vive, ho detto, continua Gentile, ma devo insistere su una distinzione, devo insistere su alcune caratteristiche, in altri termini, della cultura, proprio per precisare cosa si intende come cultura che si svolge, cultura che non è nei libri, non è appunto un qualcosa di statico. Ma è questo per penetrare in quest'idea della cultura che deve essere per Gentile la nostra bandiera, cioè questo concetto di pedagogia deve essere il concetto della pedagogia del futuro. La cultura è viva, è cultura proprio per questo motivo. Quando vive, dice, di una vita differentissima da quella che biologicamente attribuiamo a tutti i viventi che ci circondano e nel cui numero ci mettiamo anche noi. La cultura, per queste ragioni, dice, non è spettacolo, quindi non è un qualche cosa da contemplare, non è un qualche cosa da valutare dall'esterno e quindi, come dire, non è una sovrapposizione, è una separazione dualistica tra docente e discente, tra educatore ed educando, e proprio per questo non è spettacolo, ma è attività e quindi prassi, prassi continua, filosofia della prassi. Non è attività per uno e spettacolo per un altro. Non è possibile considerare l'attività solo per il docente, ad esempio, o solo per lo studente, per i discenti. Non è spettacolo per nessuno, cioè il processo educativo coinvolge tutti, quindi coinvolge docenti, discenti, la scuola nel suo insieme, è un processo educativo di tutta la scuola, e proprio perché appunto non c'è nessuno che possa sapere per gli altri, quello che per me sa Aristotele è quello che io so di Aristotele, ad esempio. Ancora continua Gentile sullo stesso discorso, precisando costantemente i vari aspetti e soprattutto l'aspetto di fondo che lega il problema della cultura alla filosofia della prassi. classi, cioè quindi ad un'attività continua, incessante. Infatti per Gentile si tratta di un processo pedagogico, di un processo educativo, un'attività da intendere come attività incessante che né per me né per altri può trasformarsi mai in uno spettacolo e perciò domanda sempre sforzo e fatica. Non si sottrarrebbe al rischio di diventare uno spettacolo e di essere quasi una cosa, una cultura morta e antispirituale, e insomma di degenerare in una vana materialità. Nel momento in cui diventa spettacolo, per Gentile si traduce in una vana materialità, cioè quindi come dire, un puro e semplice spettacolo, un puro e semplice teatro, quindi non vera cultura. Allora Gentile induce a considerare questo discorso nei suoi effettivi caratteri e afferma in proposito: non basta dire che la cultura è il pensiero e la vita e non pensiero della vita, non basta cioè per raggiungere il concetto della cultura contrapporre la vita nostra alla vita altrui, perché anche in questo caso si creerebbe una sorta di appunto materialità, di vana materialità di cultura come spettacolo, perché ci sarebbero gli spettatori, noi o appunto gli altri o viceversa. E allora nel momento in cui ci sono spettatori, non tutti vengono coinvolti, si ripropone lo stesso problema, si ripropone la necessità di reimpostare diversamente il nostro discorso, la nostra vita. La vita dice di noi esseri pensanti alla stessa vita nostra e di noi viventi come esseri organizzati e senzienti, la vita del pensiero nella sua intimità e soggettività. È un dramma continuo, è un dramma che non può avere spettatori, tutti devono essere coinvolti e quindi rimane un dramma rappresentato per degli spettatori che sono assenti e quindi debbono essere assenti. Questo, dice, è il compito appunto anche della pedagogia, il compito della cultura, che deve realizzare concretamente le implicazioni di fondo della filosofia della prassi e quindi muoversi sulla scia delle posizioni marxiane e le famose tesi su Feuerbach, sulla filosofia di Feuerbach. Si può fare un confronto per Gentile per chiarire ulteriormente questo discorso, e il confronto in che modo viene svolto? Viene svolto prendendo in esame ad esempio la vita di una pianta, e la vita di una pianta, dice, è quella in sé medesima e quindi si svolge in modo naturalistico. La natura, dice, è un qualche cosa di irriducibile al pensiero e per questo è impensabile, ma la pedagogia e la scuola non può essere la vita di una pianta, non può essere una materialistica visione della natura e della natura della cultura. Però affinché questo nuovo tipo di cultura, questa nuova impostazione attivistica, processo pedagogico, se inteso veramente e se non confuso con la vita delle cose naturali, con la vita delle piante, eccetera, ancora una volta, dice, non basta semplicemente dire che è un dramma, scusate, e non spettacolo, ma bisogna determinare meglio questo discorso, occorre appunto che non ci sia l'altrui spettacolo, ma che il nostro dramma, insieme il nostro spettacolo, sia il dramma anche degli altri, sia il dramma di tutti, in modo da evitare qualsiasi ricaduta in una concezione naturalistica, in una concezione materialistica. Allora, dice, attività consapevole di sé e nello stesso tempo è anche vita sociale, attività consapevole della società e attività perpetuamente vigilante su se stessa a tutti i livelli, in tutte le varie forme. Allora, ancora una volta, questa distinzione che cozza contro posizioni tenacemente radicate, dice, nella mente, deve essere messa in rilievo, deve emergere a tutti i livelli, deve emergere in particolare l'attività e la consapevolezza tra il dramma e lo spettatore, che non c'è appunto nessuno spettatore, che il dramma e quindi l'attività, il processo educativo coinvolge tutti. E allora, se coinvolge tutti, non ci può essere uno spettatore di nessun tipo. Si ha a che fare, come dire, con il fare. Una cosa è per queste ragioni, e altro è il fare, altro è il veder fare. Ma il divenire dello spirito a noi si è presentato appunto, dice Gentile, come la negazione di questa distinzione tra attore e spettatore a tutti i livelli. Cioè, questa distinzione, questo dualismo, che comporta anche il dualismo di docente e di discente, deve essere, come dire, messa a tacere, deve essere superata. Deve essere superata perché non ci può essere una dualità appunto tra docente, tra educatore ed educando, perché altrimenti si ricade in una visione della filosofia come contemplazione, come spettacolo che si guarda e che non è un processo eterno. Ma questo è proprio la filosofia della prassi, da intendere proprio come un processo eterno. Il pensare, infatti, non è effetto né causa, non è conseguente né antecedente né concomitante dell'agire, onde lo spirito viene creando eternamente se stesso. È lo stesso agire, cioè conoscere significa fare, conoscere significa agire. Allora, a quel punto non c'è un conoscere separato dall'agire, non c'è un docente che è separato dai discenti e dagli educandi, proprio perché nel momento in cui il docente conosce, nel momento in cui realizza la propria conoscenza, realizza anche l'educazione e, come dire, agisce concretamente sui discenti. Volgarmente dice si è imposta la distinzione appunto dualistica del docente che sta da una parte, del discente da un'altra, del docente che contempla una realtà altra da se stesso e su cui non interviene se non utilizzando o facendo utilizzare manuali, libri, facendo ricorso alle biblioteche. Ma questo, dice, è ingiustificabile, impensabile in una posizione di filosofia della prassi, alla luce della filosofia della prassi, traendo le conseguenze della filosofia della prassi. Affinché ci sia il dramma e quindi venga meno ogni forma di dualismo e di contemplazione, di spettacolo, occorre che la volontà sia pensiero, il pensiero volontà, e che venga meno la distinzione e l'opposizione appunto tra spettacolo e spettatore, tra spettatore e azione, agire concreto, cioè quindi tra cultura in atto e cultura intesa come spettacolo, come utilizzazione di manuali. Ci si domanda a questo punto quali sono le ulteriori caratteristiche e le ulteriori implicazioni di questo discorso, che sono molteplici. Comunque il supremo carattere di questo aspetto, che caratterizza proprio il punto di vista proprio della cultura, del nuovo modo di intendere la cultura, questa vita che è dramma e consapevolezza di sé, non è soltanto sforzo e fatica che non può mai posare, non è irrequietudine tormentatrice da cui si possa aspirare a liberarsi, e certo gioverebbe liberarsi, non è la febbre che ci agita il sangue e non ci fa trovar posa nel letto, e noi se ne farebbe tanto volentieri a meno. La vita dello spirito non è dolore a questo punto, ma semmai liberazione dal dolore. Il dolore, il maggior dolore che ci sia è la noia, secondo il Leopardi. E qui con l'attività, con il fatto, la filosofia della prassi e il fatto che la vita è attività, dramma continuo, non c'è più noia. e quindi, come dire, non si langue, come dire, non è più un ozio che è morte dello spirito, è sempre, dice, una negazione continua, sempre un dramma continuo e quindi una energia continua, e gioia nello stesso tempo e quindi non dolore, perché attività nostra, quindi produzione nostra, è un'attività che appunto gratifica, è la vita appunto in cui consiste la cultura, che è sforzo, lavoro, e questo sforzo, lavoro non è da considerare come una pena, come voleva ad esempio anche il Croce, ma pena il lavoro sarebbe se già la vita dello spirito fosse realizzata prima ancora del lavoro, e senza il lavoro, quindi senza l'attività, senza la cultura intesa come prassi continua, come processo continuo, sarebbe la cultura semplicemente una pena, non ci sarebbe il lavoro, sarebbe realizzata la cultura una volta per sempre.